credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata da Monia Parente, eccoci puntuali come ogni martedì per trascorrere la nostra mezz'ora insieme.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Il lavoro della Commissione ha contribuito anche in modo significativo ad una consapevole, attiva e devota partecipazione alla liturgia richiesta dal Concilio. Partecipazione che, come Benedetto XVI ci ha giustamente richiamato, ha bisogno di essere compressa in modo ancora più profondo a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana. I frutti del vostro lavoro sono serviti a dare forma alla preghiera di innumerevoli cattolici e hanno anche contribuito alla comprensione della fede, all'esercizio del sacerdozio comune dei fedeli e al rinnovamento del dinamismo evangelizzatore della Chiesa, tutti i temi centrali nell'insegnamento conciliare. In verità, come ha sottolineato il Beato Giovanni Paolo II, per molti il messaggio del Concilio Vaticano II è stato percepito innanzitutto mediante la riforma liturgica.
Abbiamo voluto aprire oggi, riascoltando un passaggio del discorso di Papa Francesco pronunciato venerdì scorso ai membri della Commissione Internazionale per la traduzione in inglese dei libri liturgici e in particolare del Messale, ricevuti dal Papa in occasione del 50° anniversario della creazione della Commissione stessa. È con noi al telefono Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro Liturgista. Buongiorno, Suor Cristina.
Buongiorno. Buongiorno.
Abbiamo voluto aprire questo nostro incontro dedicato alla liturgia riascoltando le parole di Papa Francesco. Siamo quindi legati anche quest'oggi all'attualità.
Sì, perché sono un'occasione per noi di trattare poi il tema di oggi sulla missionarietà che scaturisce dalla liturgia. Mi piaceva che richiamare quello che il Papa ha detto, come attraverso la preghiera e la liturgia si favorisce l'unità della Chiesa e anche la conoscenza non solo di tutto quello che ha insegnato il Concilio, ma anche della Scrittura stessa, e quindi è una grande catechesi la liturgia.
Siamo nel mese missionario, il mese di ottobre, quindi oggi parleremo della liturgia e della missione, ma siamo anche a poche settimane da un altro importante anniversario, i 50 anni della promulgazione della Costituzione Sacrosanctum Concilium.
Che potremmo dire ha dato il via alla più bella, grandiosa riforma della liturgia che la storia della Chiesa ricordi. Era attesa da tempo e a lungo preparata nei secoli da mistici studiosi, e il Concilio, docile allo spirito che guida e conduce la Chiesa, ha raccolto questo patrimonio, lo ha codificato e ha aperto verso il futuro. Qualcuno ha detto anche che quel 4 dicembre 1963 i padri del Concilio, con 2147 voti favorevoli e solo 4 contrari, firmarono una cambiale in bianco, in quanto aprirono la strada al movimento liturgico che aveva preparato questo grande documento, e in modo che potesse portare i frutti di rinnovamento della vita cristiana che tutta la riforma liturgica si è proposta. far vivere con consapevolezza i fedeli l'atto di culto, esercitando in Gesù, con Gesù e per Gesù, il proprio sacerdozio battesimale e come partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo.
Com'è strutturata la Costituzione e quali sono i temi principali dei quali tratta?
Sintetizzando molto, la Costituzione consta di 7 capitoli. Il primo tratta dei grandi principi cosiddetti, cioè dello scopo della riforma liturgica, della trattazione della liturgia, del fine dell'incarnazione, della presenza efficace di Cristo nella celebrazione dei divini misteri, della formazione, dell'insegnamento della liturgia. Nel secondo capitolo tratta della messa, quindi del mistero eucaristico, culmine e fonte di tutta la vita liturgica e della vita della Chiesa. Il terzo capitolo tratta gli altri sacramenti e le celebrazioni dei sacramentali. Il quarto capitolo, la liturgia delle ore, quindi quel mirabile cantico che risuona nel cielo, come dirà poi Paolo VI, che Cristo ha portato sulla terra, la liturgia delle ore. Il quinto capitolo, l'anno liturgico, il sesto e il settimo, rispettivamente, la musica e l'arte liturgica. Ma vogliamo ricordare anche che Papa Benedetto ci sottolineava quello che San Paolo chiama anche liturgia, cioè la liturgia dell'evangelizzazione. L'andare, l'annuncio, è anch'esso un atto di culto, anzi finalizzato a far sì che tutti i pagani diventino essi stessi un sacrificio sacro gradito a Dio, compiuto nella liturgia delle loro persone. L'annuncio è un atto di carità, di amore grande che scaturisce dalla liturgia. L'annuncio missionario è una liturgia essa stessa, e quindi rende culto a Dio e salva l'uomo. E il concreto spendersi nella carità, nell'amore che condivide la fede come il bene più prezioso ricevuto e da donare.
Bene, Sor Cristina, per oggi ci fermiamo qui. Io la ringrazio e ricordo che l'appuntamento con lei torna tra 15 giorni. Buona giornata.
Anche a te.
Andiamo avanti, cambiamo argomento. Si è svolto nei giorni scorsi a Manila un importante convegno sulla nuova evangelizzazione in Asia, a cui ha partecipato anche il superiore dei missionari del PIME nelle Filippine, padre Sebastiano D'Ambra. Padre Sebastiano da 35 anni opera nell'isola di Mindanao, dove i cristiani spesso vengono attaccati da bande di terroristi di matrice islamica. Padre Vito Magno l'ha intervistato.
Padre Sebastiano D'Ambra, le Filippine sono un paese a larga maggioranza cattolica. Lei vive a Mindanao, la zona con più ampia presenza di musulmani. Quando e come è iniziata la sua missione?
È iniziata nel 77 e siccome c'era la rivoluzione in corsa, ho cominciato a dire ma io devo essere un ponte tra i vari gruppi e così mi sono avventurato in questo cammino di dialogo tra musulmani e cristiani, ho vissuto nel mondo musulmano, apprendendo la loro lingua, conoscendo un po' la loro cultura e poi cercando di essere uno di loro.
Non è andato però tutto per il verso giusto.
A un certo punto ho dovuto lasciare le Filippine perché ero minacciato e quindi sono venuto a Roma, ho studiato e poi sono ritornato ancora a Zamboanga e ho cominciato a fare un incontro tra musulmani e cristiani. Ma nel 92 uno dei nostri padri, padre Salvatore Carzeda, purtroppo è stato ucciso. Era il periodo in cui entravano dei gruppi che adesso sono conosciuti come Abu Sayyaf.
Cioè un gruppo di terroristi con cui immagino lei ha cercato di trattare.
Sì, ho fatto anche da mediatore, andavo nelle foreste a incontrare i ribelli e poi facevo degli accordi col governo. Tante volte sono andati bene, qualche volta ho avuto delle sorprese da parte dei militari. Purtroppo nell'arco di questi anni due padri del PIME sono stati sequestrati.
E il 9 settembre scorso cos'è successo?
I ribelli hanno attaccato la città di Zamboanga, che è una cosa molto grave. Sono stati centinaia di morti, centinaia di feriti. E adesso ancora abbiamo centinaia di migliaia di sfollati, migliaia di case sono state bruciate. Anche una delle nostre case è stata distrutta.
Ma lei, padre Sebastiano D'Ambra, resiste?
Sì, è una missione in cui bisogna essere pronti a tutti. L'importante è testimoniare.
Prima di lasciare la parola a Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, segnalo per quanti ci ascoltano in particolare da Salerno e dintorni un incontro previsto per oggi alle 17, organizzato dai soci del Centro Tao, un incontro di ascolto e di studio sulla Dei Verbum, Costituzione dommatica sulla Divina Rivelazione del Concilio Vaticano II. L'incontro si tiene nel Salone di Rappresentanza del la provincia, Palazzo Sant'Agostino, in via Roma 104 a Salerno, alle ore 17. Relatrice la professoressa Donatella Scaiola, biblista della Pontificia Università Urbaniana di Roma e della Facoltà Teologica Italia Settentrionale di Milano. Ed ora la parola a Don Fabio Rosini. Ascoltiamo il commento al Vangelo della 30ª domenica del tempo ordinario. Il brano evangelico che ascolteremo è tratto dal capitolo 18 del Vangelo di Luca.
Ecco, in questo brano noi continuiamo il viaggio, in questo capitolo 18 di Luca, dopo aver ascoltato la domenica scorsa la parabola della vedova inopportuna che introduceva il tema della preghiera. Andiamo avanti col tema della preghiera, cioè questa preghiera deve avere delle caratteristiche. Gesù sta insegnando a pregare, queste sono delle vere didascalie che il Vangelo di Luca ci fornisce su questo tema. E allora mette a confronto due tipi di preghiere e dobbiamo trovare qual è il problema, ovvero sia ci sono qui due uomini, un uomo che prega con una serie di parole e parla tantissimo peraltro, con tanta descrizione anche di se stesso, della sua vita, e dice una serie di cose, e c'è un altro che dice una semplice frase. Ed è peraltro in condizioni molto inadatte all'atto della preghiera, essendo un pubblicano, ovvero sì, essendo una persona che vive disonestamente, mentre l'altro è un uomo che vanta degli atti molto perfetti, puri, digiuna due volte alla settimana, paga le decime di quanto possiede e cose di questo genere. Allora, qual è il problema? Il problema di questo testo è metterci di fronte a qualche cosa che deve tirar fuori la cosa che è in noi. In noi ci sono entrambi questi due uomini. In fondo, nella preghiera, noi abbiamo la sfida di una o l'altra parte. Ma uno può guardare questo fariseo che è così antipatico, così sgradevole nelle sue frasi, così tronfio. Ma come ci si può identificare con questo uomo? Cioè, chi mai tiferà per questo uomo? È chiaro che appare al nostro orecchio molto più simpatico direttamente, prima ancora che Gesù definisca la preghiera del pubblicano accolta, ricevuta e portata a compimento da Dio stesso. Noi tutti quanti ci schieriamo dalla parte del pubblicano. E questo non è così semplice, perché dobbiamo vedere qual è il punto. La realtà del fariseo è un parlare in fondo di se stesso. La sua non è una preghiera. Lui è centrato sulla sua realtà. Oddio, ti ringrazio perché non sono ma sono, faccio, non faccio. Lui sta lì. Ringrazia Dio, ma ringrazia per un possesso, il possesso del suo proprio ego, che è tanto bello, tanto simpatico, tanto presentabile. Il grottesco di questo uomo, a parte questo vanto inopportuno, sgradevole, antipatico, è che lui non sta veramente chiedendo niente, lui non prega, lui si celebra. Ovvero sia, la sua non è una preghiera fondamentalmente perché parte da se stesso e resta a se stesso. Iniziamo qui a capire un po' meglio qual è il problema di questo testo. Posto che a fronte di questo fariseo c'è il pubblicano che è uno che non osa alzare gli occhi al cielo, ovvero sia per lui il cielo è una presenza, non è uno strumento da usare più o meno, è qualcosa di fronte alla quale lui sta con un atteggiamento fisico che implica un imbarazzo, si batte il petto e chiede di essere perdonato, chiede nel greco del testo, chiede proprio l'espiazione, usa un termine un po' particolare, non è il classico verbo che si usa per chiedere pietà, chiedere la misericordia, chiede di essere trasformato, chiede che sia fatta per lui l'espiazione, che sia per lui possibile quello che l'ebraismo celebrava nel giorno del gran perdono, il giorno che si chiama in ebraico giorno Yom HaKippurim, il giorno appunto della copertura del peccato. Ecco, chiede che per lui sia possibile ritornare nell'alleanza, essere tolto da quello che sta vivendo. Di fatto il centro è l'atto di Dio: abbi pietà di me, cioè tu fa qualcosa per me, io per quanto mi riguarda posso solamente dire chi sono, un peccatore. È una definizione. Allora, la preghiera è una relazione con Dio ed è una richiesta a riguardo di una sua azione, non è una sottolineatura della nostra identità, non è una autocontemplazione. E qui iniziamo a capire che purtroppo questa deriva nella preghiera è molto attraente, è quella di essere di fronte al rapporto con Dio come quelle persone che ti vengono a trovare e ti parlano sempre di se stesse, che parlano sempre di sé, che girano sempre nel bene e nel male per vantarsi o anche per rimestare nella propria incompiutezza, per leccarsi le ferite, per esecrare i propri errori. Ci sono varie forme di narcisismo, c'è un narcisismo positivo, c'è un narcisismo negativo, c'è un narcisismo che è quello di questo fariseo totalmente innamorato delle sue opere e quello che è proprio totalmente disamorato del suo proprio io. Comunque uno sta da quelle parti lì, parla sempre di se stesso. Qual è il problema? Il problema è che questo uomo a un momento sente, come dire, che ha bisogno di un confronto, che c'è qualcosa che deve dare base. E allora cosa fa? Io sono così bravo, io sono tanto, tanto eccezionale e non sono come gli altri. Io non sono come gli altri. Lui ha bisogno di un paragone, qualcuno che sta peggio di noi, lo troviamo sempre. C'è un bellissimo testo di Evagrio Pontico che dice che radice di ogni ira è ritenersi giusti. E come fa un uomo a ritenersi giusto? Si confronta con gli altri. Come fa a non ritenersi giusto? Si confronta con Dio. E questo è il punto. Il pubblicano si misura con Dio. Il fariseo si misura con quelli che gli è più comodo guardare quando vuole essere. Il vero problema è non vivere in una vera relazione con Dio. E la preghiera diventa una barzelletta, una fiera della vanità, un narcisismo sterile, vuoto. Molto spesso noi nella preghiera andiamo avanti faticosamente e senza gioia e senza frutto, perché restiamo profondamente ancorati al nostro atto di pregare. Noi abbiamo bisogno di imparare l'arte di lasciarci trovare da Dio quando preghiamo, di lasciarci anche ridimensionare da Dio, di dargli l'iniziativa, stare al suo cospetto con semplicità e lasciando che poi esca fuori tutta la nostra infinita povertà. Essere fragili lo si può fare davanti a Dio. Davanti a Dio noi abbiamo il diritto di essere poveri. Davanti a Dio finalmente non siamo più in competizione, non dobbiamo contare i nostri vanti, non abbiamo nessun bisogno di essere in questa faticosa ricerca della nostra propria giustizia, che non serve a niente e peraltro non interessa a nessuno, che solamente ci rende freddi, capaci di giudicare. Ecco, dice la nuova traduzione, l'intima presunzione di essere giusti e il disprezzo degli altri. Questi sono i destinatari della parabola. Un po' tutti noi abbiamo questa deriva. Per sopravvivere alle nostre sconnessioni, trovare qualcuno da disprezzare, trovare qualcuno da considerare peggiore di noi, e così ci riconsoliamo. Vale la pena di abbandonare questa perdita di tempo, perché fondamentalmente non ci porta da nessuna parte. L'unica cosa che ci porterà a una novità, a un giorno del perdono, a un giorno del cambiamento, è metterci nelle mani di Dio, poveri come siamo.
Grazie a Don Fabio Rosini, che ritroveremo anche domani mattina alle ore 7 con le sue catechesi, e che in queste settimane stiamo riascoltando anche il venerdì alle 7 e in replica alle 17:30. Prima di salutarvi ricordo ancora, per quanti ci seguono da Salerno e dintorni, l'incontro in programma per oggi alle 17, incontro organizzato dai soci del Centro Tau sulla Dei Verbum, costituita dommatica sulla Divina Rivelazione del Concilio Vaticano II. L'incontro si terrà a Salerno nel Salone di Rappresentanza della Provincia, Palazzo Sant'Agostino, in via Roma 104, ricordo ancora alle ore 17. Relatrice la professoressa Donatella Scaiola, biblista della Pontificia Università Urbaniana di Roma e della Facoltà Teologica Italia Settentrionale di Milano. Per quanti volessero riascoltare questo programma possono farlo on demand su radiovaticana.va/ORC. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.